sfumiamo il blues di Pacific Gas, Stegoli, e facciamo suonare la campanella, fuori secondi, mi verrebbe da dire, no?
Un po' quello, ma io un po' vorrei sapere anche quanto costa il biglietto per entrare, se il matinée ha un prezzo diverso rispetto a quella alla pomeridiana, non lo so, chiediamo a Francesco Agus,
rappresentante dei progressisti in consiglio regionale, testimone ieri di una giornata di altissima tensione, tutta interna alla maggioranza. Buongiorno Agus.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto partiamo dal casus belli. Da che cosa nasce questo scontro?
No, ci sono ormai decine di scontri in simultanea e il clima in maggioranza ricorda un po' la riunione di condominio del film di Fantozzi, quella dove ancora prima dell'inizio tutti i partecipanti iniziano a darsele di santa ragione. Ormai non si capisce più nemmeno il motivo, perché sono talmente tanti i fronti aperti. Io ricordo un fatto, che in questa fase il Consiglio sta discutendo la legge 107 per la moltiplicazione dei posti nello staff. Ebbene, questa legge nella testa della maggioranza doveva essere discussa l'anno scorso, alla fine dell'estate. E in quel tempo decisero di rimandare il rimpasto a dopo l'approvazione della legge 107. Quindi in questa fase abbiamo quasi un anno di scontri, diciamo, rimasti sepolti sotto la cenere, che ovviamente stanno esplodendo, proprio perché in realtà il rimpasto andava fatto molto prima, alle forze della maggioranza e anche i singoli consiglieri, oltre che il buon senso, perché in alcuni casi ci sono assessori che non hanno mai governato i loro assessorati, avrebbe imposto di fare prima alcune manovre interne. Non avendole fatte, adesso si è in preda al caos più totale. Cioè, non scopriamo oggi che l'assessore alla sanità ha una gestione quantomeno deludente. Noi lo diciamo, abbiamo presentato mozioni, abbiamo fatto ogni tipo di atto, ma non perché ci sia qualche problema personale con lui, semplicemente perché è evidente il fatto che la gestione sia non all'altezza della gravità della situazione. Cioè, mettetene uno di destra, purché sia in grado di fare quel mestiere che l'assessore alla sanità non è in grado di fare.
Sì, è una questione di
questione politica, sì, insomma.
No, è una questione di saper guidare la macchina, cioè il discorso è molto pratico.
Cioè, noi sappiamo di aver perso le elezioni 2 anni fa, e nessuno mette in dubbio che spetti al centrodestra a governare. Però non si può più far finta di niente rispetto a una giunta in cui su 12 assessori ce ne sono 2 o 3 che stanno in piedi, ecco, e sono capaci di trovare.
Però la novità questa volta è che diciamo la critica, anche diciamo eclatante, diciamo quasi teatrale, non viene dai banchi della minoranza, ma è tutta interna alla giunta. Dove nasce proprio lo scontro? La scintilla, cioè cos'è che ha fatto saltare i nervi alla giunta?
Di fatto, la maggioranza sta portando in aula i toni che normalmente utilizza al bar del consiglio o nel corridoio del consiglio.
Quindi questa tensione c'è già. Ecco.
Nessuno ha mai negato la pochezza di alcuni assessori. Ora emerge perché sulla sanità appunto non si può più far finta di niente, e quindi è chiara la situazione drammatica di alcune strutture e la gestione complessiva dell'emergenza non all'altezza. E la scintilla ovviamente nasce dai partiti più forti, quindi in questo momento dall'UDC, che è un partito che si è sempre occupato di sanità e non ha mai nascosto il poco apprezzamento sia verso la gestione dell'assessorato sia soprattutto verso la gestione della PS. Quindi quello è il tema principale. Ovviamente dalla parte della Lega c'è un po' di difesa della
propria
gestione, che è portata avanti dal loro partito, e tutto questo avviene in una fase in cui il Consiglio da 40 giorni è bloccato su una legge che ormai non piace più a nessuno, perché l'altro tema che è emerso in questi giorni è che la Lega è profondamente insofferente rispetto ai 6 milioni che il consiglio, che la maggioranza vorrebbe dare allo staff del presidente e ai relativi sottoposti.
E questo spiega anche la presa di posizione così a un certo punto eclatante del PISDAZ.
Spiega anche quello, perché nel loro patto di maggioranza quella legge è considerata fondamentale.
strategica.
Però il problema che pone,
cioè, dalla
Lega
serie non è il momento di fare casino, questo, così.
Diciamo che la Lega, secondo me, ha anche paura di essere finita in una trappola, perché quella legge che piace solo al presidente della regione, perché ormai nessuno in maggioranza prova nemmeno a difenderla,
sì.
E quella legge ha una sola firma ed è l'assessora Satta della Lega,
che però non va in consiglio, no?
Non va in consiglio, quasi per trovarsi un alibi, quindi quasi per far finta di non essere lei e di essere semplicemente vittima di un caso di omonimia. E la firma è dell'assessora Satta. La commissione che ha esitato il testo è presieduta dall'onorevole Saiu, sempre espressione della Lega.
Sì.
E inoltre il consiglio, che è rimasto bloccato per un mese, diciamo, per via dei nostri emendamenti e dell'ostruzionismo dell'opposizione, la settimana scorsa si è sbloccato improvvisamente perché il presidente del consiglio Pais, sempre della Lega, ha utilizzato dei metodi per, diciamo, far decadere centinaia di nostri emendamenti, ha forzato il regolamento quasi come se, appunto, questa legge 107 fosse qualcosa di estremamente importante anche per il suo partito. Insomma, la Lega ha paura di essere considerata la responsabile di questa legge. Tra l'altro, ormai è già all'attenzione anche degli organi di stampa nazionali, perché ieri, appunto, il Corriere della Sera si è occupato del caso Gian Provincia.
Antonio Stella, sì.
Gian Antonio Stella, probabilmente, considerando la sensibilità del
giornalista, sì,
presumo che abbia già pronta anche la seconda partita,
certo.
Penso che magari a Calderoli, agli esponenti del Carroccio a livello nazionale, potrebbe non piacere la lettura che potrà,
certo,
dare il Corriere della Sera.
Fuori, certo.
Sì, non dà esattamente un'immagine di efficientismo, no? Di pragmatismo, cioè, del nord.
Ieri anche altri organi di stampa, sempre nazionali, hanno riportato questa stranezza, cioè la regione con il più basso numero di vaccinazioni, una delle poche regioni ancora in zona arancione per evidenti pochezze nella gestione sanitaria, si è occupata di moltiplicare le province e creare 12 capoluoghi, cioè
sì, roba
da matti, no?
Evoluzione della situazione a breve, che cosa succede?
Oggi voi alle 10.30 avete una conferenza stampa, no? Dove fate il punto della situazione, e in aula invece si torna nel pomeriggio?
In aula si torna nel pomeriggio, ovviamente gli faremo pagare il fatto che il loro caos costringe l'aula a riunirsi durante Cagliari Fiorentina. Vabbè, questa sarà un piacere squisitamente personale. Quindi, diciamo che, dovendo stare in aula, ci sarà anche qualche cosa,
qualche murrungio aggiuntivo, diciamo.
Gioca alle 18.30, certo, sono andato, certo, a controllare.
Follesa è fuori, vive in un altro mondo.
Però, diciamo, scherzi a parte, non penso che sia qualcosa di ricomponibile ormai.
Sì.
Anche perché la sensazione è di, diciamo, la squadra non c'è, anche perché manca l'allenatore.
Lei, infatti, ci sta dicendo che non è un incidente, non è una cosa che è successa ieri. È affiorata la punta dell'iceberg, ma c'è l'iceberg sotto, quindi è inutile mettere un tappo,
sì,
se poi domani, voglio dire, risuccede la stessa cosa.
Allora, c'è da dire che l'ostruzionismo logora anche i nervi, quindi sentire per un mese l'opposizione che blocca i lavori dell'aula e passa intere ore a leggere la vita anche del testo che si sta discutendo, logora, e quindi c'è anche quell'aspetto. Però la sensazione è che la squadra sia allo sbando, cioè soprattutto per l'assenza del coach, cioè il fatto che il presidente della regione non ci sia mai fa sì che in aula, diciamo, ci sia caos. Non, al di là del fatto che l'agenda non è sostenibile, perché in questa fase tutto si doveva fare tranne che pensare a questo tipo di leggi,
sì,
che ci siano degli evidenti problemi e tutto quanto, la sensazione è che proprio non ci sia testa. Per cui, secondo me, l'unica soluzione, quella che prospetteremo anche stamattina, è che ritirino almeno l'ultimo articolo, cioè quello che riguarda lo staff del presidente, e che si passi ad un altro argomento, cioè continuare la battaglia sulla 107 è un Vietnam. Noi abbiamo adesso una situazione in cui la sanità
è passata,
non migliorerà,
sì, ed è passata in secondo piano.
nonostante la fine dell'emergenza come quella più evidente, ora inizieranno i veri problemi.
Forse il momento più difficile è questo.
Perché ora noi dobbiamo avere una parte di strutture sanitarie ancora dedicate alla gestione, alla cura del Covid, quindi dei posti letto occupati per quella emergenza lì, e poi avremo il ritorno di fiamma di tutte le altre emergenze che abbiamo fatto finta che non ci fossero, perché insomma le altre malattie hanno continuato a mietere vittime. Ahimè. E necessitano di screening, necessitano di visite, necessitano di operazioni. La Sardegna nell'ultimo anno si è dedicata solo alla cura di una. Adesso arriva l'altra parte dell'emergenza e non abbiamo neanche le strutture adeguate. Cioè, ieri c'erano 25 ambulanze in coda al Policlinico, altrettante al Brozzu, per citare gli ospedali cagliaritani, e siamo anche nella zona che ha la sanità migliore e più preparata a reagire. Sì. Perché nel centro Sardegna ormai di fatto siamo vicini alla desertificazione.
Conosciamo
e Nuoro stanno collassando su se stesse. In certo. Questa fase, insomma, la sensazione è che non ci sia proprio la guida politica, perché chi deve governare è troppo impegnato a decidere quanti posti nello staff vanno all'UDC, quanti a ogni singola corrente del PSDAT. Cioè, non può durare una cosa del genere.
Mi sembra di capire che manca l'uomo capace di richiamare all'ordine e di sedere tutti attorno a un tavolo e trovare l'accordo. Il problema è questo, è l'assenza di leadership completa.
Per tornare alla partita di stasera, sembra il Cagliari di Francesco nell'ultimo mese. Si capisce chi debba fare le cose e soprattutto chi stia decidendo.
Solo che qua l'allenatore non si può cambiare, perché qui si va a elezioni se si decide di cambiare allenatore, quindi
sì,
quello è un po'
il
difficile.
Il fatto è che ormai la china è talmente... il piano è talmente inclinato che senza un cambio radicale questa legislatura va a finire così, cioè prima o poi collassa o sugli scandali o sulle inchieste o perché alla fine anche l'opinione pubblica prima o poi non permetterà che si possa andare così avanti.
Beh, quello secondo me sta già succedendo, io percepisco anche in ampi settori dell'elettorato di centrodestra una delusione profonda.
Quello che contestiamo è che si sia sotto il minimo.
Sì,
sono sotto il minimo anche per fare schifo, anche per governare male, anche per fare cose che non apprezziamo. C'è un minimo da rispettare.
Certo.
E loro non ci sono. Sì. Cioè, ogni volta che possono prendere una decisione, pensiamo alla nomina del nuovo direttore generale di Aspal, quindi un'agenzia che ha 800 dipendenti, che gestisce decine di milioni di euro, e sfruttano l'occasione per infilare persone che non hanno i titoli
per fare clamorosamente la scelta sbagliata, certo.
E per scontentare anche tutta la maggioranza, perché ovviamente se si nomina uno bravo, a prescindere dalla tessera di partito, insomma, è innegabile il fatto che sia preparato, che sia bravo, che abbia un curriculum adeguato. Se lo si fa invece scegliendo sempre chi non sarebbe in grado di gestire una frutta e verdura, una pescheria, perché non l'ha mai fatto, anzi in questo caso l'ha fatto, almeno quello, e si è davanti un atto sprezzante anche nei confronti di chi loro governa.
Certo.
E quindi in aula ci si lava la bocca e si assiste alla rissa da saloon.
Staremo a vedere come finisce la rissa. Noi ringraziamo Francesco Agus.
Grazie.
Alla prossima. Grazie mille.
A voi.
Buon lavoro, grazie.
Due minuti e ritorniamo. Vi lasciamo in compagnia della musica.